Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo.
Bentornati all'ascolto. Il cielo in una frase, come ormai sapete, anche di Gloria Guerrera, la nostra redattrice, di Alessandro Chiappini, il nostro solerte regista, e avrà come guida questa settimana una persona che, a mio avviso, può fregiarsi forse di uno dei titoli più belli che una persona possa così vantare nella propria vita. È Giorgio Battistelli, compositore italiano. È bellissimo come destino questo, maestro.
Sì, beh, già dire faccio il compositore è già un lavoro, sembra un lavoro di altri tempi, un artigiano di altri tempi, invece che lavorare su una materia concreta come la pietra, il ferro, il legno, lavora su una materia allo stato gassoso come il suono.
E poi anche in epoca di usi e abusi dell'identità, soprattutto per così costruire cerchi magici e steccati vari, il compositore italiano è colui che appunto abbatte gli steccati e con la musica lancia qualcosa che va al di là della propria identità. È bellissimo.
Sì, poi la situazione del musicista, il ruolo che il musicista ha in Italia, questo forse meriterebbe un incontro soltanto su questo tema, su questa problematica. Certamente la musica è quello che si dice genericamente un linguaggio universale, e in effetti riesce non soltanto a muoversi nello spazio con una propria velocità, ma riesce anche a toccare quelle zone, quelle convenzioni verticali, quelle profondità espressive che probabilmente forse in altri linguaggi mancano.
Il maestro Battistelli è direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, è stato allievo di Stockhausen e Kagel, e ci ha anche chiarito un dubbio che mi trascinavo dall'82, quando a Stockhausen venne attribuita una, allora mi parve, cinica definizione del melodramma italiano come quel genere musicale che tutti gli italiani iniziano ad amare non appena vanno in andropausa, ma diciamo così, poi abbiamo trovato che faceva parte del genere provocatorio del genio di Stockhausen.
Sicuramente Stockhausen ha rappresentato una delle punte più innovative del linguaggio musicale del Novecento. Credo che in questo caso si tratti assolutamente di una provocazione, di uno sguardo, di un ascolto, di un'osservazione critica verso il mondo della lirica in Italia, che rappresenta sicuramente la parte più pietrificata, più stereotipata della cultura musicale, molto più dell'aspetto sinfonico. Perché il teatro è legato fortemente alle nostre tradizioni di operisti, ma è legato soprattutto a una dimensione della narrazione. Quindi è qui che si divide la grande musica. La musica si divide tra un pensiero musicale che crede nella possibilità del narrare, e c'è un altro pensiero opposto a questo che sostiene che la musica non ha capacità narrative, non può narrare, ma rappresenta solo se stessa. E qui sono realmente due pensieri, si spacca la musica occidentale.
Noi abbiamo un cielo che stiamo già riempiendo, maestro, così avendo abbattuto diversi steccati radiofonici, e che adesso noi dobbiamo così ancora ulteriormente riempire. Con quale massima ci ha portato oggi?
Beh, certo, scegliere delle massime significa scegliere dei pensieri, è sempre difficilissimo, perché ce ne sono. Nel momento in cui se ne sceglie uno, dice ma forse c'è un altro che mi sembra. Ho cercato di trovare quei pensieri che forse rappresentano meglio, si avvicinano meglio alle inquietudini, ad alcune inquietudini e alcuni atteggiamenti dell'uomo contemporaneo. C'è un detto popolare, quindi, che appartiene alla nostra tradizione orale, molto spiritoso, ma anche che possiede una propria profondità, e che gallina che non becca ha già beccato. Questo lo trovo, ha un contenuto filosofico in questo, è anche inquietante perché dice, in fondo la dice lunga sulla possibilità di un cinismo dell'uomo e sulla possibilità di non di mascherarsi della menzogna, di non di mascherarsi dietro appunto una menzogna, a una non verità e anche a una falsa generosità. Quindi di privarsi di qualcosa, ma che non si tratta di una reale privazione, ma si tratta semplicemente che non c'è necessità per lui in quel momento. Quindi credo che sia un aspetto della poca generosità che oggi abbiamo, spesso troviamo anche all'interno della nostra società. Quindi ci sono queste fortissime contraddizioni in cui c'è il ricco, il povero, c'è colui che si dedica all'altro, ma sono aspetti estremamente particolari, ecco, sono delle zone della sensibilità sociale che sicuramente non appartengono al mondo della politica.
Sì, forse non appartengono neanche all'ordine di quel sistema sociale che nel momento di massima ricchezza riesce a depauperare la ricchezza, perché per esempio a livello di solidarietà e di giustizia, in un mondo che è capace di condividere così simultaneamente una così grande massa di informazioni, poi quello che passa in realtà è tutt'altro che la chiarezza o l'oggettività.
Beh, rischia di renderci sicuramente indifferenti, no? Cioè, Roland Barthes, un altro grande pensatore francese, non so bene se definirlo sociologo, semiologo, sostiene che negli ultimi 50 anni il pensiero umano è passato dalla sapienza alla conoscenza e dalla conoscenza all'informazione. Questo probabilmente ha prodotto anche un livellamento verso il basso, no? Quindi una mancanza di sensibilità nel conoscere le cose e privilegiando invece un aspetto velocizzato, più veloce, immediato, che è l'informazione.
Per ritornare, diciamo, al cielo, e così, con i colori del cielo che avevamo usato all'inizio di questa nostra trasmissione, chi fa il suo, chi compie, diciamo, il suo lavoro, chi compie la sua missione, interagisce con quel grande e quasi mondiale, universale fenomeno che per esempio è la musica rock. Assistiamo in questi nostri tempi anche all'emergere di fenomeni musicali che possono essere definiti globali. Lei, direttore della Fondazione Arena di Verona, poi ha nel suo curriculum un percorso diverso, insomma, non è il rocchettaro. Però in realtà c'è un sistema che riesce ad essere globale e l'altra musica, tutta la musica può diventare globale.
Beh, diciamo che il fenomeno della globalizzazione è una lama a doppio taglio, quindi ci sono degli aspetti che sicuramente sono positivi, una maggiore divulgazione, un messaggio, tra virgolette, che può essere appunto globalizzato, può avere una maggiore trasmissione capillare. Dall'altra, la globalizzazione può portare a una omologazione del messaggio e questo credo che sia l'aspetto più deleterio, più pericoloso. Credo che la omologazione culturale, altra grande intuizione di Pierpaolo Pasolini, che risale ormai forse più di 30 anni fa, quando con intuizione brillante e acuta definì alcuni aspetti del modo di vestire, del comportamento, un modo di relazionarsi la cultura tra destra e sinistra, lui notava che ormai non c'era più differenza, no? Non si riusciva più a distinguere in una piazza un ragazzo che apparteneva ideologicamente, diciamo, alla sinistra, quindi con una tradizione politica precisa, e un ragazzo che apparteneva invece alla media o all'alta borghesia. Questo non soltanto nei modi di vestire, che anche quello è sicuramente un messaggio, è molto significativo, ma credo anche nel modo di comportarsi, di pensare e il modo di stabilire delle scale di valori nella vita. Quindi la musica rock è una grande musica, è stata una musica importante, ma credo anche che ha avuto negli ultimi 10-15 anni un processo di semplificazione estrema è diventato un'icona, quindi la musica ha perso quella che definisco una funzione pensante, ma è diventata oggi una funzione essenzialmente consolatoria e di intrattenimento. Ecco, allora io credo che la musica, come tutta l'arte, come deve farci pensare. A me piace quando vado al cinema, o leggo un libro, o vado a una mostra, o vado a un concerto, vorrei portarmi a casa qualcosa. Non posso portarmi nulla. Non è un modo, un parcheggio del mio corpo e della mia mente per restare un'ora, un'ora e mezza non pensante in un posto e poi tornare a casa.
Giorgio Battistelli, compositore italiano, la nostra guida questa settimana. Stiamo entrando nel vivo di una discussione molto interessante proprio. Parleremo certamente dei nuovi linguaggi, di come si parla con la musica oggi. Questa è la prima parte del nostro programma. Restate in ascolto.
Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo
e di Giorgio Battistelli, compositore italiano, direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, la nostra guida questa settimana. Maestro, eravamo arrivati a un punto cruciale, poi tra l'altro una settimana in cui persino Radio Vaticana, con 10 anni di ritardo, ha stabilito anche che Lucio Battisti, diciamo, appartiene alla storia della cultura italiana, cioè in fondo con il rock abbiamo tutti iniziato a parlare la lingua dell'impero, la parliamo tutti e tutti pensiamo di capirci e di comprenderci. Posto questo, dietro le quinte la musica che altre lingue ama parlare?
Beh, diciamo sicuramente la musica, dobbiamo distinguere, c'è una musica che appartiene al consumo, che ha questa funzione di consumo, ma non è per fare della facile sociologia, dico che c'è una musica che serve per vendere e essere consumata, c'è una musica che definirei più una musica del nostro presente, che è una musica d'arte. Questa musica d'arte deve essere, è una musica pensata, è una musica che fa pensare, quindi è una musica che non necessariamente deve piacere. Infatti è la seconda frase, la seconda citazione che ho scelto. È presa da Schiller, una frase che l'artista Klimt ha posto sotto una sua opera, Nuda Veritas, e la frase più o meno, perché l'ho tradotta dal tedesco, dice: non puoi piacere a tutti con le tue azioni e la tua arte, piaci a pochi, piacere a molti è il peggio. Ecco, io credo che oggi è in atto una grande corsa al piacere. Dobbiamo piacere a noi stessi, dobbiamo piacere all'altro. Questo dover piacere all'altro spesso ci allontana da quelle che sono le nostre reali intenzioni, il nostro vero essere, soprattutto quando si parla di arte. Allora noi iniziamo un processo creativo che si sposta che deve avere questa funzione di avvicinamento dell'altro. Questa obbligazione a piacere, ecco, questo obbligo a piacere credo che sia fortemente rischioso non soltanto per l'arte, ma credo anche per la cultura, perché il piacere significa consenso e il consenso porta necessariamente a un abbassamento del livello. Quindi poi qui si toccano altre corde, altri problemi che sono il problema della scuola, quindi una società che non è basata, fortemente radicata sulla scuola, ma parlo anche delle scuole primarie, è chiaro che poi si nutre di una cultura bassa, non può nutrirsi di una cultura alta.
Ma io ho avuto così nella vita la sorte di viaggiare parecchio, di vivere in diversi posti, per questo diciamo sono abituato a considerare la mia italianità una specie di vestito che mi piace indossare dalla mattina alla sera, non mi ci trovo male. Però c'è un aspetto di questo vestito che a volte mi fa leggermente venire i nervi, è che quando parliamo di arte, di cinema, di musica, di pittura, stiamo sempre a celebrare maestri di 40, 50, 60 anni fa, come se questo paese fosse ingessato. Probabilmente sì, è vero, c'è il buco nero della scuola o di una concezione così di un centralismo scolastico che a forza di mantenere vive, diciamo, alcuni presupposti teorici ha dimenticato a cosa la scuola dovesse servire. Ma non è forse che noi italiani amiamo solo chi non è vivo? Una volta che è stato consolidato, dichiarato maestro d'arte. Dimentichiamo che invece c'è un fiume continuo di pensiero che scorre anche per le nostre strade e di musica.
Beh, c'è una tendenza alla necrofilia sicuramente nella cultura. E spaventa meno un compositore defunto che un compositore vivente. Il compositore vivente pone dei problemi, ci pone delle domande a cui non sappiamo rispondere spesso. No? Ci mette di fronte a dovrebbe essere uno specchio della nostra società. Noi ci illudiamo di capire di essere più vicini a una musica di 200 anni fa, di 300 anni fa, ci illudiamo di capire Mozart, di capire Beethoven, Schubert, e abbiamo difficoltà a capire gli autori che scrivono oggi, i nostri contemporanei. Questo è sorprendente. Quindi noi viviamo in un'aura necrofila, viviamo in un'aura che appartiene al passato. Ci illudiamo di capire un Mozart perché viviamo di quelle risonanze, di quel periodo, di quella musica che non appartiene al nostro tempo, al nostro presente. E non riusciamo a comprendere la musica del nostro presente. Quella che comprendiamo, perché è estremamente semplificata, appunto, è la musica di consumo, è la musica rock, la cosiddetta la musica pop, una musica che a volte ha anche una sua complessità, una sua costruzione ben fatta, artigianalmente costruita bene. Ma è una musica altra, no? È una musica, lo stesso credo che sia servito per la Chiesa, anche la Chiesa si è servita della musica per trasmettere un messaggio. Quanta musica sacra è stata scritta,
quello è un altro aspetto del problema, perché per esempio mentre saprei citare, che so, la musica che durante il Giubileo del 50, le messe che durante il Giubileo del 1950 sono diventate immortali, penso ad alcune messe di Lorenzo Perosi che vengono regolarmente cantate, del Giubileo del 75 non ricordo nulla, e quel poco che ricordo del Giubileo del 2000 mi rattrista il cuore per quanto è brutta, insomma, sì. Nonostante che a ogni apparizione papa in televisione qualcuno vuole ancora farsi del male facendolo cantare. La bruttezza è entrata anche nelle chiese e sono bastati 50 anni.
Sì, che questo lei tocca un altro grave problema, il problema della mancanza di memoria. È uno degli aspetti più problematici del nostro presente, è anche quello che ormai le cose belle, le cose brutte, le cose drammatiche, le gioie, non si depositano più, non c'è più memoria, vengono cancellate nel tempo con una velocità impressionante. E ritorniamo probabilmente a quello che Roland Barthes diceva, della efficacia dell'informazione, ma sicuramente l'informazione è veloce, arriva, la apprendiamo, ma con la stessa velocità la perdiamo. È completamente una dimensione completamente diversa da quella della conoscenza. Il conoscere le cose è una dimensione di verticalità, quindi di profondità, rispetto all'informazione che ha sicuramente una dimensione più orizzontale.
Adesso noi andiamo in onda il mattino presto, la domenica, andiamo in replica sabato alle 11, sono due ore favorevoli ai melomani, per cui ai nostri ascoltatori che hanno ancora voglia di credere che alla fine il bello si trova e può essere anche gustato, in che direzioni dobbiamo far guardare? Ci dia un consiglio.
Ma io direi di aprire il proprio orecchio. Ecco, renderlo un organo vivente, togliere qualsiasi tipo di filtro culturale, ascoltarlo come un bambino può ascoltare tutto quello che ci appare, che abbiamo intorno, il grande universo che abbiamo incontro. Ricordo che qualche anno fa ebbi la fortuna di incontrare probabilmente uno dei più grandi scrittori del secolo scorso, Ernst Jünger, un grande scrittore tedesco. E incontrandolo gli chiesi qual era il rapporto che aveva con la musica. Dico, che rapporto ha lei con la musica? Che cos'è la musica per lei? E scoprì che aveva completamente un'indifferenza totale, una mancanza di una sordità totale verso la musica. Però prima di andare via mi disse, ma lo sa cos'è? Che io quando mi trovo di notte, nel silenzio della notte, questo silenzio denso della notte, dell'oscurità, e sento le fibre di legno del mio parquet o dei mobili che si spezzano, che fanno e che emettono quel suono tipico proprio di un qualcosa che accade, quello per me è un grande evento mitologico, cioè l'idea di un qualcosa che accade nel silenzio. Ecco, riuscire a cogliere quello che noi abbiamo intorno come degli eventi mitologici che poi possono essere più o meno culturalizzati, più o meno creati, formati con una maggiore maestria, significa ascoltare tutto quello che abbiamo intorno, questo, la capacità di ascoltare.
Paolo VI, che aveva, diciamo, un canale sempre aperto con Radio Vaticana, che gli trasmetteva una selezione di musica classica, e invitava parecchie volte gli ecclesiastici a sentire la musica, perché diceva è un'arte che ci insegna ad essere umili e accoglienti, perché la musica è l'arte che sa accogliere la poesia, che sa accogliere la storia, che sa accogliere i simboli, che sa accogliere i gesti, per cui abituarsi a sentire la musica che c'è nel mondo in realtà significa anche abituarsi ad essere umilmente disposti ad accogliere tutto il nuovo che viene verso di noi.
Beh, credo, perché è anche l'umiltà di mettersi di fronte a noi stessi. Per ritornare a Pasolini, diceva: quando entri in una chiesa mi accorgo, ritrovo in me un senso di cristianità, diceva Pasolini, no? È molto bello questo, e lo dico, io mi considero un cattolico smarrito, e questo smarrimento è uno smarrimento che fa anche, produce anche molta sofferenza, però credo che il ritrovarsi in un momento di solitudine, di molteplicità, ecco, credo che sia anche un momento potrebbe essere un momento di grande arricchimento.
Grazie maestro, questa volta lo dico veramente di cuore, lo dico anche, sono sicuro, a nome vostro, perché Giorgio Battistelli ci ha veramente condotto verso il cielo con la musica e con tanti altri pensieri. Grazie a Gloria Guerrera, grazie a Alessandro Chiappini, grazie a voi che continuate a seguirci con lo stesso affetto e a risentirci.